Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Tommaso Pallottino che ha la parte tecnica. In regia c'è Andrea De Angelis. Fabio Colagrande al microfono con voi. Abbiamo aperto questa trasmissione rileggendo alcune righe dalla lettera apostolica Misericordia et Misera di Papa Francesco, firmata dal Papa proprio nella celebrazione eucaristica, al termine della celebrazione eucaristica che ha chiuso il giubileo. Il passaggio di questa lettera apostolica che ha provocato un dibattito anche nel mondo cattolico. Scrive il Papa, continuando il suo ragionamento: vorrei ribadire con tutte le mie forze che l'aborto è un grave peccato perché pone fine a una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il Padre. Ogni sacerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto nell'accompagnare i penitenti in questo cammino di speciale riconciliazione. Quali sono le conseguenze di questa scelta del Papa? Parliamo oggi con un teologo moralista, con una persona che per lavoro nella Chiesa aiuta e sostiene le persone che devono guarire dalle ferite dell'aborto, persone che hanno commesso il peccato di aborto procurato, e ancora con il presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, un ginecologo. Sentiamo subito il teologo moralista. Paolo Benanti, francescano del Terzo Ordine Regolare, insegna alla Pontificia Università Gregoriana. Gli abbiamo chiesto un parere su questa decisione di Papa Francesco.
Beh, diciamo che i media l'hanno letta come una questione nuova, come se fosse una grandissima novità. In realtà gli ordini mendicanti avevano già questo privilegio, insieme ad altri ordini religiosi, fin da tempo molto antico. Quello che possiamo dire è che se da una parte nella coscienza ecclesiale c'è una percezione di grandissima attenzione a questo tipo di problematica, tanto da associarla a questa forma di censura che era la scomunica, dall'altra c'è anche la grandissima consapevolezza della Chiesa che, per quanto questa possa essere un'azione che ferisce e uccide, di contro la persona non è mai condannata per sempre. Quindi quello che è accaduto è semplicemente dire che se da una parte continua ferma la condanna dell'aborto, dall'altra c'è bisogno di qualcuno che sia medico per quelle persone che sono incappate in tale errore.
Il rischio che questa scelta possa dare l'idea ai fedeli che il peccato di aborto è meno grave, che può essere accostato anche a peccati veniali, che tutti i sacerdoti possono assolvere, esiste questo rischio secondo lei?
Non esiste una gerarchia dei peccati assolvibili o non assolvibili nella Chiesa Latina, non esistono peccati non assolvibili dai sacerdoti. Esistono alcune censure associate ad alcuni peccati che sono riservate alla Santa Sede. Quello che fa il sacerdote in confessionale non è dare una stima del peccato, ma riconoscere una sincera contrizione e pentimento da parte del penitente. Quindi tutte le volte che il penitente si pente veramente e fa una contrizione per il suo peccato, quella è parte integrante di quella grazia di perdono che arriva mediante la confessione. Quindi non si tratta di dire che la cosa è meno grave, ma si tratta, come è sempre stato, di accogliere la contrizione e le lacrime di persone che riconoscono di aver peccato.
Come giudica la reazione che ha avuto anche parte del mondo cattolico di fronte a questa decisione del Papa? C'è chi addirittura ha parlato di una scelta che elimina il peccato d'aborto. Perché ci sono queste distorsioni?
Ma guardi, singolarmente il Papa, già in Amoris Laetitia, aveva utilizzato l'icona di Giovanni VIII dell'adultera E quello secondo me è un momento profetico che lo Spirito suggerisce tramite le parole del Papa a questa Chiesa per capire come seguire il Signore in questo tempo. Lo sguardo con cui Gesù guarda l'adultera è ciò che strappa ai farisei la dottrina divenuta pietre per lapidarla. Allora, quello a cui stiamo assistendo, forse oggi, se mi è consentito usare questo termine, è una sorta di esorcismo che queste parole del Papa fanno ai nostri cuori, perché a volte potrebbero essersi induriti, perché a volte potrebbero aver perso quel modo di guardare alla realtà e il peccato che è lo sguardo di Gesù. E allora, se ci sentiamo strappati dalle mani qualcosa per il modo con cui l'amore guarda il peccatore, allora abbiamo davanti a noi una grandissima opportunità, che è quella di riguardare l'amore per come lui ci guarda.
La decisione di Francesco responsabilizza però i sacerdoti che si trovano a dover seguire dei peccatori che hanno commesso un delitto così grave come l'aborto.
Ma tutto quello che il Papa ha detto di fatto è in questa linea. Se voi vi ricordate tutte le parole forti e che qualcuno ha giudicato troppo pesanti, che a volte utilizza nei confronti del clero, non stare chiusi in sacrestia, l'andare verso quella chiesa che è da campo, il Papa spinge tantissimo per recuperare quello che è il ruolo pastorale che i presbiteri hanno e che appartiene a quella che è la dimensione ordinata dei fedeli nella Chiesa. Non è solo questo atto, non va capito sconnesso da tutto quello che c'è stato prima e da tutto quello che forse verrà dopo nel Magistero di Francesco. Il Papa sta dicendo, perché la Chiesa sia Chiesa, c'è bisogno che tutto il clero torni ad essere clero, cioè torni a rivivere quella vocazione originaria che insita già alle parole del rito di ordinazione. Questo andare a farsi mediatori di salvezza per il popolo di Dio.
Francesco sembra dirci che non c'è peccato che la misericordia di Dio non possa perdonare. È corretto questo anche dal punto di vista della teologia morale e del diritto canonico?
Quello di cui Francesco ha consapevolezza è che c'è una materia difficile da lavorare, la più difficile da lavorare per Dio, che è il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo che si indurisce, il cuore dell'uomo peccatore, è una materia che l'amore di Dio fa così tanta fatica a modellare e a plasmare. Ecco, quello a cui assistiamo oggi è un dirci di nuovo che Dio non si stanca, non si ferma nel cercare di dare compimento a questa sua opera, che è modellare il cuore di ogni uomo all'immagine e alla forma del cuore di suo figlio.
Ed era Paolo Benanti, teologo moralista, francescano del Terzo Ordine Regolare, insegna alla Pontificia Università Gregoriana. Continuiamo a chiederci dunque quali sono le conseguenze di questa scelta di Papa Francesco, che ha concesso a tutti i sacerdoti la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. L'abbiamo chiesto questa volta a Monica Rodman Montanaro, coordinatrice nazionale per l'Italia della Vigna di Rachele, un percorso di sostegno per guarire le ferite dell'aborto. Dunque un percorso per sostenere e aiutare le persone che hanno commesso il peccato di aborto procurato e hanno bisogno di guarire da questa ferita. Sentiamo.
Allora, la delega generale è stata concessa, sappiamo, un anno fa a tutto il clero del mondo. In quel momento è stata senza dubbio una novità, direi una bellissima novità, non solo per i paesi, diciamo, dell'America Latina, i paesi meno sviluppati, ma anche per l'Italia. E il fatto che venga prolungata questa delega generale per noi offrirà un segno delle porte della Chiesa che si spalancano ancora di più. Diciamo, la continuazione di questo protocollo aiuterà, penso, più persone a prendere coraggio per avvicinarsi al confessionale, al sacerdote, forse più vicino di loro. Già premetto che i frati mendicanti, i gesuiti, tutti i sacerdoti di Roma, essendo un luogo di pellegrinaggio per la Chiesa universale, già tantissimi preti avevano la delega, ma adesso che viene a conoscenza il fatto che tutti la abbiano, forse più persone, non solo donne ma anche uomini, non sentiranno più la paura di incontrare eventuali problemi, diciamo, burocratici, avvicinandosi al prete, al loro più vicino. E infatti alcuni preti anziani qui in Italia ci hanno anche detto: io negli anni posso contare su una mano le donne che hanno confessato l'aborto. E questo ci stupisce, perché un sacerdote di 70 anni che dice che pochissime volte le donne hanno presentato questo peccato, vuol dire che ci sono tantissime persone che hanno taciuto la cosa, che forse non si sono mai avvicinate alla Chiesa.
E Monica Rodman Montanaro, lei proviene dagli Stati Uniti. Come è vissuta la realtà collegata a questo peccato, a questo grave delitto, a questa scelta traumatica per la vita di molti? Come è vissuta negli Stati Uniti?
Allora, i vescovi americani già più di 20 anni fa hanno concesso la delega generale in quasi tutte le diocesi a tutto il clero, quindi la situazione americana da più di 2 decenni è quella che adesso entrerà in vigore in tutto il mondo. E io posso dire, provenendo da quel contesto, e io faccio parte sia al movimento pro-life sia al ministero della Chiesa per quasi 20 anni, questa mossa fatta tanti anni fa ha solo portato nuova linfa alla Chiesa e anche al movimento a favore della vita. Quindi la donna che sa di poter rivolgersi al sacerdote, di poter trovare un'accoglienza sia nel confessionale sia attraverso gli uffici della pastorale famiglia, molte delle quali hanno avviato progetti che spesso si chiamano di Rachele, una pastorale proprio del post-aborto. Queste donne, una volta che risanano questa ferita, queste coppie che risanano anche la ferita della coppia, hanno anche una chiamata, hanno proprio una vocazione, sia nella Chiesa sia nel mondo, per portare ad altre persone questa lieta notizia.
Ecco, in molti sottolineano la novità di questa scelta di Papa Francesco. Secondo lei è una decisione che è in continuità con i suoi predecessori?
Sicuramente, infatti Papa Wojtyła, San Giovanni Paolo II, scrisse già nel 1995 nella sua enciclica Evangelium Vitae, nel famoso paragrafo 99, e io leggo perché le parole sono troppo belle da saltare: «Un pensiero speciale vorrei riservare a voi», scrive il Papa, «donne che avete fatto ricorso all'aborto. La Chiesa sa quanti condizionamenti possono aver influito sulla vostra decisione e non dubita che in molti casi si è trattato di una decisione sofferta, forse drammatica. Probabilmente la ferita nel vostro animo non si è ancora rimarginata. In realtà quanto è avvenuto è stato e rimane profondamente ingiusto. Non lasciatevi prendere però dallo scoraggiamento e non abbandonate la speranza. Sappiate comprendere piuttosto ciò che si è verificato e interpretatelo nella sua verità. Se ancora non l'avete fatto, apritevi con umiltà e fiducia al pentimento. Il Padre di ogni misericordia vi aspetta per offrirvi il suo perdono e la sua pace nel sacramento della riconciliazione. A questo stesso Padre e alla sua misericordia voi potrete affidare con speranza il vostro bambino. Aiutate dal consiglio e dalla vicinanza di persone amiche e competenti, potrete essere con la vostra sofferta testimonianza tra i più eloquenti difensori del diritto di tutti alla vita. E posso constatare che negli Stati Uniti non è per caso che ci sia un movimento a favore della vita, a favore del bambino non ancora nato, a favore di aiutare le donne incinta. C'è un movimento molto forte perché c'è anche una leadership femminile dentro quel movimento a favore della vita, e molte di queste donne hanno purtroppo vissuto in passato, forse 20-30 anni fa, hanno loro stesse vissuto e sulla propria pelle l'esperienza dell'aborto tra virgolette volontario, e sanno quanto spesso non è volontaria quella scelta, quanto spesso è stata spinta o da altre persone, e quindi loro stesse possono avvicinarsi a queste donne, a questi uomini, per offrire un'altra soluzione.
Come ci può riassumere in poche parole come funziona il vostro percorso di guarigione dalle ferite dell'aborto?
Direi che per molte donne e anche molti uomini una buona confessione dopo aver abortito è solo l'inizio di un percorso. Ci vuole un percorso. Le donne e gli uomini sanno forse, probabilmente, sanno del perdono di Dio, ma questo perdono rimane nella testa. Come aiutarlo a scendere al cuore è un'altra cosa. Poi c'è un'altra dinamica qui in gioco. Qui questa esperienza è l'esperienza di un evento traumatico nella vita della donna. Questa è una mamma che ha perso un figlio in un modo violento, avendone qualche o molta responsabilità lei stessa, e quindi non dobbiamo sottostimare il bisogno a livello umano di elaborare un lutto per questo figlio non nato. Oggettivamente, chiaramente, la rinascita spirituale avviene attraverso la grazia del sacramento, ma soggettivamente per la singola persona spesso quella rinascita attraverso nel tempo, anche nel sentirsi accolti, ascoltati da altre persone che hanno vissuto la stessa vicenda. Il segreto del confessionale è senza dubbio un grandissimo vantaggio, un preziosissimo dono, ma in quella segretezza può essere anche alimentata una certa vergogna, no? E quindi per molte persone l'opportunità di conoscere in una piccola comunità di fiducia, come nei ritiri della Vina di Rachele che portano l'approvazione ecclesiastica da molti anni, forse quell'incontrarsi con altre persone, donne e uomini che hanno vissuto una simile vicenda, questo può aiutare in questo percorso verso la rinascita. Posso dare esempi dei frutti che abbiamo visto in questi anni in Italia. Una coppia sposata civile che ha detto: noi quando abbiamo abortito il primo figlio pensavamo di aver chiuso per sempre la possibilità di avvicinarci alla Chiesa, però dopo aver risanato questa vicenda poi si sono sposati in Chiesa, hanno raccontato il tutto al proprio parroco e si sono sposati. Oppure io 10 giorni fa ho partecipato al matrimonio di una coppia convivente da lungo tempo. C'era questa vicenda di un vecchio aborto da risanare, vecchio aborto però un aborto ancora molto presente nel cuore di questa donna e nel cuore di questa coppia. Questa coppia, avendo poi fatto un percorso di risanare questa vicenda, di essersi riconciliati con la Chiesa, adesso 10 giorni fa si sono sposati sacramentalmente. C'è una donna ex partecipante che ha persino fatto voti, promesse al vescovo, promesse come donna consacrata nella sua diocesi. Un'altra che ha convinto la collega accanto a lei nell'ufficio a non abortire. E quindi sono alcuni dei frutti. Quando Papa Wojtyła, già 21 anni fa, ha parlato di questi frutti, di mettere al servizio di altre persone la propria esperienza sofferta, penso che lui parlasse di questi esempi.
Ed era Monica Rodman Montanaro, coordinatrice nazionale per l'Italia della Vigna di Rachele, percorso di sostegno per guarire le ferite dell'aborto, dunque pastorale del post-aborto. Continuiamo a interrogarci dunque sulla scelta di Papa Francesco di concedere a tutti i sacerdoti la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. In linea con noi, lo ringrazio molto, c'è il professor Filippo Boscia, che è presidente nazionale dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, presidente onorario della Società Italiana di Bioetica. Professor Boscia, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Un suo commento su questa scelta del Papa.
Questa scelta del Papa avviene veramente come una grazia incredibile, perché quello che era stato concesso limitatamente al periodo giubilare esteso nel tempo ribadisce non soltanto che l'aborto è un grave peccato perché pone fine ad una vita innocente, ma impegna tutti quanti al sostegno delle gravidanze in attesa. Come medico cattolico, come presidente dell'AMCI, abbiamo conosciuto i volti delle centinaia di bambini che sono nati grazie all'attenzione degli interventi dei medici cattolici, e quindi sentiamo che è giunto il tempo di una riflessione seria, e non sarebbe possibile un ulteriore sviluppo e diffusione di civiltà senza dare una dimostrazione tratta dall'esperienza di chi aiuta all'aborto. La prevenzione dell'aborto è soprattutto in questo, sta nell'indicare che questo individuo vivente appartenente alla specie umana è riconosciuta nel suo valore. Ogni nuova parola del Papa si leva alta e chiara ed è indispensabile a rompere ogni censura sociale per proclamare il valore della vita incipiente. Alla parola del Papa non diventa soltanto questo valore, ma difende anche noi stessi e ridona speranza. È una, diciamo, una problematica sentivo nella trasmissione, il trauma delle donne e le sequele psichiche delle donne che affrontano questo problema, questa indelebile e dolorosa esperienza, che lascia cicatrice nella psiche della donna, e questa le percepisce anche a distanza di tempo. È un trauma che non può essere tenuto nascosto, è un trauma che cambia le abitudini, il modo di vivere, il comportamento emotivo e affettivo, la vita del coniuge, soprattutto se la donna si è trovata sola, abbandonata nel suo percorso a fare una scelta e una dolorosa decisione dopo aver compiuto, diciamo, poco e male i percorsi di prevenzione. Io credo che questo evento si pone al centro dei suoi pensieri. Aver eliminato l'embrione non toglie praticamente lo scrupolo. Questo viene vissuto come una colpa da condividere ed eventualmente da proiettare anche verso gli altri.
Ecco, professore, al di là ovviamente della questione centrale della confessione del peccato, dell'incontro con la misericordia del Padre, lei parlava prima ovviamente dei percorsi di prevenzione che non vengono rispettati. C'è in questo senso un peccato di omissione che riguarda anche le istituzioni, la società?
Forse il peccato più grave, perché omettere significa che è anche un commettere, perché non sono state messe in conto tutti i provvedimenti per salvare una vita. Non aver preso questi provvedimenti corrispondono ad aver compiuto e provocato la morte. E molti aborti si verificano proprio perché è stato omesso, trascurato di curare misure atte a conservare la vita. Penso ai consultori familiari, ma penso anche alla politica, penso anche alla facilitazione dell'aborto. L'aborto è facilitato da legislazioni permissive e anche finanziato. Ormai è diventato un fenomeno assai diffuso e questo in sostanza porta fatalmente molti a non avvertire più alcuna responsabilità verso la vita nascente e a banalizzare queste colpe gravi. Quindi è un inquietante panorama quello della omissione, che significa non fare, mancare o evitare di compiere un'azione tra tutte quelle che rientrano nell'ambito di ciò che si può fare e si potrebbe tranquillamente fare.
Ecco, infine, per quanto riguarda proprio la cultura anti-aborto, io so che lei è un sostenitore in qualche modo di riti religiosi che riguardino i bambini mai nati, di sepoltura dei bambini mai nati.
Guardi, e questo sicuramente è uno degli elementi che mi sta più a cuore. Non è possibile smaltire nei rifiuti speciali i resti umani degli embrioni. Io credo che dovremmo tutti quanti essere proiettati verso questa iniziativa, che è quella della sepoltura dei resti degli embrioni, perché questo potrebbe in un certo senso anche aprire lo sguardo, aprire un aspetto inedito, se possibile, nel suscitare ulteriori interrogativi nell'opinione pubblica che giustifica questi delitti in nome dei diritti della libertà individuale. Su questo presupposto io credo che ci possano essere tante azioni, perché venga ad essere completamente esclusa quella letale programmazione del silenzio, che è un meccanismo inconscio di difesa e della censura, che in questo vivere nostro civile è il solo modo di inghiottire l'inquietudine e di impedire che essa emerga, è l'inquietudine della donna. Io credo che il Papa ci richiama oggi proprio a questo delicato compito, che è un momento molto particolare, nel quale il Papa ci richiama a capire che esistono dei doveri nei confronti delle pazienti, nei confronti dei medici, nei confronti della prevenzione dell'aborto, e che oggi anche uno Stato democratico deve essere in grado di fornire di più, di fornire il massimo possibile in sostegno della vita, che deve andare ben oltre quello che le famiglie si aspettano di ricevere.
Grazie davvero al professor Filippo Boscia, presidente nazionale dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, per essere stato con noi. Buon lavoro, professore.
Grazie molto a voi, grazie.
E con la testimonianza del professor Boscia chiudiamo questa trasmissione dedicata alle conseguenze della decisione di Papa Francesco di concedere d'ora innanzi a tutti i sacerdoti la facoltà di assolvere quanti hanno procurato il peccato di aborto. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi per l'attenzione. Da Fabio Colagrande è tutto.